your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Allora, passiamo a tutt'altro. Come preannunciato, abbiamo il piacere di avere al telefono un ospite davvero prestigioso e illustre che introduco prima di far partire un brano che ci porta nelle atmosfere descritte dal suo libro. Abbiamo al telefono il giornalista e scrittore Marco Morendini, come dicevo all'inizio della puntata, curatore e scrittore di vari libri, ma questo in maniera particolare ci interessa, Il Principe, Pepito, il Principe del Jazz, uscito per Minimum Fax. Buongiorno Marco Morendini e ben arrivato.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Benissimo, allora, questo è un libro, insomma, non sto facendo il piacione con l'autore, è un libro di cui c'era particolare bisogno. Entreremo un pochettino nei meandri appunto di questa pubblicazione tra i vari pregi c'è anche quello, e non è da poco, che è scritto proprio da un testimone oculare, cioè un personaggio che in prima persona, senza farseli riferire, certi episodi descritti in questo libro li ha vissuti all'epoca in cui avvennero, e si fa fatica in certi momenti a pensare che certe cose siano avvenute per davvero, per quanto sono, come dire, originali a dir poco, insomma. Com'è nata l'idea di questo volume?
Guarda, la figura di Pepito Pignatelli è una figura che a Roma è rimasta quasi leggendaria, non solo per le iniziative, gli sforzi, la sua passione pazzesca per il jazz, che l'aveva portata ad aprire dei locali, uno soprattutto famoso, il Music Inn, ma perché era un personaggio particolare, singolare, originale, simpaticissimo, pieno di un modo, con un modo di parlare molto singolare e anche ironico, per cui a parte l'amicizia che ho condiviso con lui, la sua figura è stata spesso rievocata quando ci si incontrava fra amici, musicisti, comunque persone che lo avevano conosciuto e frequentato. Quindi mi era sempre rimasta la voglia di scrivere, forse c'era anche un po' di nostalgia per il personaggio. Poi quando ho avuto l'occasione di riflettere la reclusione
forzata,
del Covid,
certo,
ho trovato una chiave che era quella appunto del racconto in prima persona, che mi ha permesso poi di raccontare tutta la storia diciamo in maniera agile, anche con dei flashback, perché risalgo fino al padre, al Messico dove era nato Pepito, in cui la famiglia aveva grandi possedimenti, essendo diciamo discendenti del grande conquistatore Hernán Cortés.
La peculiarità di questo volume, tra le tante caratteristiche molto interessanti e stimolanti, è quella che, da buon esperto di musica e soprattutto della musica raccontata in questo volume, Marco Morendini non ha fatto mancare un supporto acustico, diciamo, ascoltabile di quanto viene raccontato, e c'era veramente l'imbarazzo della scelta nella playlist, appunto, che è facilmente ricavabile con i famosi QR code presenti nelle pagine del libro. Io non potevo che iniziare inevitabilmente con un artista che al Music Inn a Roma e soprattutto a Pepito Pignatelli è particolarmente legato, e poi Marco Morendini ci spiegherà meglio il motivo di questa mia scelta. Abbiamo appunto deciso di iniziare con Chet Baker e You Don't Know What Love Is. Poi riprendiamo a chiacchierare con Marco Morendini.
You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues, until you've loved a love you've had to lose. You don't know You don't know how absurd until you've kissed and had to pay the cost, until you've flipped your heart and you have lost. You don't know do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing, and how lips that taste of tears lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you faced each dawn with sleepless eyes. You don't know don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies, until you've faced each dawn with sleepless eyes. How could you know what love is, what love is, what love is.
Non potevamo trovare, a mio modesto parere, un inizio migliore, perché non solo la grande tromba, ma questa voce vellutata di Chet Baker era il giusto modo, a mio parere. Che dici, Marco? È così?
Beh, insomma, è stato uno dei grandi protagonisti di quella stagione legata al Music Inn, soprattutto al periodo di Pepito, prima che Pepito se ne andasse. Diciamo che c'era un rapporto molto stretto. Tutte le estati Chet Baker veniva in Italia, si faceva consegnare praticamente il Music Inn per gestirlo d'estate, ci suonava, il pubblico andava ad ascoltarlo e con i soldi poi divideva fra i musicisti, ma insomma riusciva a svoltare per un mese, perché poi è sempre stata una storia di ricerca, appunto, di come sbarcare
il lunario, certo.
Tra l'altro, però questa canzone io l'ho messa nel libro perché mi rimanda a una serata in cui in pratica sboccia l'amore fra Pepito e Picchi.
Bravissimo.
In un locale di Roma in cui vanno ad ascoltare Chet Baker, lei rimane rapita e poi non scorderà questo poco prima che Pepito venisse poi arrestato per il grande scandalo di cocaina degli anni del 56, dove vennero messi in carcere, fu una retata di principi, così funzionava allora le cose, praticamente erano tutti nobili di grandi famiglie e vennero praticamente presi uno a uno e portati a Regina Coeli.
E lei, tra l'altro, una donna meravigliosa, poche volte mi è capitato di sentire un coro così unanime riguardanti, certo, appunto Picchi Vignatelli, non solo per l'indubbio fascino che esercitava, ma anche per il calore umano, per la particolare capacità di accogliere e di, come dire, anche di assecondare i capricci del turbolento marito, insomma, a riprova di ciò, lei che aveva, diciamo, tutte le possibilità, venendo da una famiglia agiata, borghese, nonostante tutto è l'unica che lo conforta quando è in galera, e quindi era inevitabile che scattasse questo amore veramente con la maiuscola.
Sì. Ma sai, è stato un amore fuori misura, nel senso che quando è morto Pepito, Picchi in pratica si è fatta carico, cioè si è impersonata in lui, nel continuare la vita del Music Inn, ma anche nel gestirlo e nel tenerlo in vita come se fosse un tributo al marito, finché non si è tolta la vita, e se l'è tolta nel momento in cui aveva la certezza che il Music Inn non poteva più andare avanti, perché non solo erano cambiati i tempi, ma da parte delle autorità, in particolare da chi gestiva il Comune di Roma, allora c'erano vessazioni su vessazioni.
Sì, infatti la cosa che viene sottolineata è anche il fatto che un locale importante come il Music Inn non ricevette neanche mai un centesimo di sovvenzioni pubbliche. Tutto quello che è riuscito a fare lo ha fatto grazie alle acrobazie e anche agli imbrogli del principe Pepito.
Guarda, per la verità c'è da dire che Nicolini, l'assessore Nicolini, aveva in qualche modo aiutato, nel senso con le estati romane in cui si riusciva il Music Inn a organizzare dei concerti anche per l'estate romana e quindi ad avere delle entrate extra, diciamo, da queste manifestazioni.
Dicevamo, quando eravamo fuori onda, che questo libro ha scatenato una specie di effetto domino che ha coinvolto tanti che appunto hanno bazzicato da spettatori e anche da protagonisti le anguste stanze umide e puzzolenti del Music Inn. E tra le tante mi fa piacere citare una notazione arrivataci da Andrea, un nostro affezionato ascoltatore, il quale, ti prego adesso di assecondarmi questo breve racconto, ci dice che l'anno esatto non lo ricorda, ma credo sia inverno 74 a cavallo 75. Quella sera era in programma un concerto con il gruppo jazz contaminato di Ornette Coleman. Io e un mio amico, avevamo circa 15 anni, partimmo da Ostia con i mezzi per raggiungere il famigerato Music Inn. I nostri genitori l'hanno saputo solo quando ormai eravamo già lì, a seguito di una nostra telefonata da una cabina telefonica. Il padre del mio amico è partito da Ostia per prenderci e riportarci a casa. Sfortunatamente ci ha trovato, si è presentato al Music Inn a pochi minuti dall'inizio del concerto, scese come una furia i ripidi gradini del locale, una volta giù ci prese per le orecchie dicendo queste frasi ad alta voce a un metro dal pubblico e a pochi metri da Ornette Coleman: adesso facciamo i conti a casa, andiamo via da questa manica di drogati, con la mano rivolta verso il pubblico, e da questi quattro negri in pigiama, ovviamente virgolette, indicando con la mano Ornette Coleman. Indescrivibile la reazione di Coleman e la nostra figuraccia davanti a tutti, compreso Pepito. E insomma, ci faceva piacere che Andrea ci testimoniasse la sua diretta, come dire,
esperienza,
come dire, indimenticabile, indelebile, nonostante appunto abbia dei risvolti tragicomici.
Sì, pensare che appunto il padre si arrabbiava con questi ragazzi che andavano a sentire un campione dell'avanguardia di una musica molto diciamo ricercata, anche se vogliamo, quindi tutt'altro che se fossero andati in una discoteca
a fare i perdinotte, i perdigiorno,
anzi era un
e quella tutto era questo uno... Poi lungi da noi voler fare raffronti con la situazione attuale in cui i genitori all'una di notte si mettono le scarpe levandosi il pigiama per andare i prendere i figli in posti improbabili, appunto, della città per recuperarli da concerti di musica, diciamo, di cui è meglio non entrare in particolare.
Non paragonabile.
Comunque, ok, sì, ma non vogliamo neanche fare, come dire, raffronti inutili. Abbiamo detto che non era solamente il Musicin ad essere coinvolto nel racconto di questo libro, perché ovviamente c'è un precedente, c'è ad esempio l'Elio Cabala, c'è il famoso ristorante di Trastevere Meo Pataca. Lì cominciavano i primi vagiti di quello che poi fu il movimento dei jazzisti e degli amanti del jazz a Roma. Va ricordato, sì, scusami se ti tolgo ancora la parola, che quello fu un periodo particolarmente fruttuoso, perché molti artisti, soprattutto afroamericani, si trovavano in Europa loro malgrado, per scappare alle evidenti restrizioni e vessazioni, soprattutto di chi proveniva dai paesi dagli Stati Uniti del Sud, e quindi praticamente giravano tra Parigi e a un certo punto Roma alla ricerca di ingaggi, e questo permise, oltre appunto ad avere la crème de la crème della musica dell'epoca, anche la formazione di una classe di giovani musicisti nostrani, che appunto venivano ingaggiati quasi a poche ore dall'inizio dello spettacolo, quasi a loro insaputa, proprio da personaggi come Pepito Pignatelli. Tra i tanti ricordiamo appunto il più volte citato Enrico Rava, così come Roberto Gatto, ovviamente il tutto miscelato dalle sapienti mani di Giovanni Tommaso, che era un pochettino più grandicello e quindi faceva un po' da fratello maggiore.
Ma sai, c'era questo problema, che questi musicisti americani che si erano trasferiti in Europa nelle varie città e giravano con la loro valigetta dello strumento a $100 a sera, avevano bisogno di un accompagnamento, quindi il problema era riempire i vuoti degli spazi della ritmica, pianoforte, basso e batteria, tanto per cominciare, soprattutto. E siccome i jazzisti allora non erano una grande quantità, e quelli che facevano jazz lo facevano tutti come secondo mestiere, quindi era difficile trovarli, quindi a volte venivano messi e mandati allo sbaraglio giovani musicisti,
proprio tipo buttati nella fossa dei leoni, insomma.
Sì, però hanno fatto un'esperienza che nessuna scuola gli avrebbe mai dato. Parlo di Danilo Rea, ma lo stesso Enrico Pierannunzio, Roberto Gatto, sono cresciuti in questo modo, suonando con musicisti che non si sarebbero mai aspettato di accompagnare, e seguendo quelle che erano il modo di suonare, la ricchezza umana e la forza educativa di questi grandi personaggi.
In televisione, in rete, diciamo, è disponibile qualche scorcio, qualche spezzone di documentari con la voce originale del principe Pepito, ed è veramente, sì, uno spasso sentirlo parlare, perché ha questo miscuglio di romano, più romano che si possa.
Sì, e lì si tiene.
Molto snob, perché ovviamente c'ha la R moscia, sì, come è giusto che sia per una persona di quel lignaggio. Erano quattro righe solamente il suo nome completo, tanto per dirlo. Sì. Scommetto che neanche tu, che hai scritto il libro, te saresti in grado di ripeterlo per intero.
No, ce l'avevo, poi ho messo eccetera eccetera perché diventava noioso leggerlo. Sì, però certo, mi ricordo, sì, benissimo la mattonella che Pepito teneva a casa in cucina, certo, semi nascosta, con tutto l'elenco dei titoli. Quasi se ne vergognava, e poi soprattutto non voleva essere chiamato principe, detestava essere chiamato principe quando faceva il jazzista, lo trovava di brutta cosa. Sai, ti racconto questo episodio, prego, che c'è nel libro. Poi quando successe che al Festival Palermo Pop, una grande kermesse sul, diciamo, che imitava un pochino Woodstock eccetera, venne invitato stranamente con il suo gruppo, venne presentato come il principe Pepito Pignatelli Aragona Cortes, siccome era un pubblico di contestatori, vennero sommersi di fischi, pomodori, panini al prosciutto,
che poi già lui non lo voleva di suo, figuriamoci in una situazione del genere, insomma. Sì. E a proposito appunto di una specie di connotazione anche colorita di quello che era questo personaggio unico, è che alla morte della madre, lui ovviamente si accorge di non avere un centesimo. C'erano delle cambiali che erano state ritrovate addirittura dentro un intercapedine dell'appartamento, e appunto le testuali parole virgolettate sono questo: ha prosciugato tutto, questo è riferito al padre ovviamente, sì. Don Antonio gli lascia un patrimonio di debiti, si è bevuto anche quello che non c'era, mi padre, e sono rimasto come Don Farcuccio, una mano davanti e l'altra dietro, con una caterva, sì, di debiti da pagare, ma chi se ne frega, non ci ho mai avuto una lira, me potevano pure rivoltare. Il suo commento subito dopo, strammatizzato da una battuta, e mi sono ritrovato anche coi casini chiusi della signora Merlin. Era questo misto veramente di cultura popolare della quale era imbevuto, insomma, come succedeva magari nella Roma papalina di 100 anni prima, no? Ed è qualche cosa che appunto a volte ha dei riferimenti al passato di 100 anni fa, ma ce n'ha pochissimi con quello che è il contesto attuale. Questa è la cosa, secondo me, sconvolgente, sì, che questi ultimi 50 anni o 40, quanti sono, dall'epoca dei fatti principali raccontati dal libro, sembra come se ci fosse stato uno tsunami, questo a prescindere dal Covid ovviamente.
Sì, 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 è vero. Loro, diciamo, quella generazione lì era una generazione che comunque si era fatta, era cresciuta, l'adolescenza e l'età infantile l'aveva avuta durante il fascismo, quindi era nata in quel mondo e cresciuta in quel mondo. Poi negli anni 50 c'è la svolta con l'arrivo degli americani, la dolce vita, l'idea di un'Italia che cresceva, eccetera. Però erano rimasti legati come stile, come stilemi a quell'epoca lì, nei confronti per esempio
di una Roma paesana, se vogliamo.
Una Roma, sì, poi questa nobiltà aveva, quasi tutti avevano questo, la nobiltà romana, la lingua l'appoggiava proprio al modo di parlare romanesco, era quasi un vezzo, sì, con un po' di snobismo forse anche.
Non c'è tempo per raccontare tutti gli episodi, alcuni veramente spassosi, tipo appunto quel nobile che viveva in una dépendance di un casino di caccia, o comunque insomma di una residenza campestre, sì, in cui praticamente in un'unica stanza, dove lui tirava fuori le pentole perché era addetto alla cucina, si trovavano ammonticchiati quadri famosissimi, ma proprio accatastati come se fosse appunto un deposito. Roba che valeva veramente una fortuna, e lui con la massima nonchalance stava lì che spadellava per fare la spaghettata di mezzanotte a tutti i convitati. Un altro elemento che va sottolineato e che ci permette di ascoltare almeno in parte il secondo estratto dalla playlist creata da Marco Molendini, vi ricordo appunto autore del libro Il Principe Pepito,
Pepito il principe
del jazz, uscito per la Minimum Fax. Quegli anni appunto erano, come abbiamo detto prima, quelli in cui confluivano sulla città di Roma i migliori e i più importanti artisti della scena, non solo quella, diciamo, del jazz tradizionale, ma anche le avanguardie, come abbiamo detto prima con la testimonianza del nostro ascoltatore Andrea, Ornette Coleman e molti altri, tra cui appunto Charles Mingus, il quale Charles Mingus, mettendo parecchia soggezione a parecchi degli astanti, venne segnalato da, credo, Renzo Arbore, aiutami a ricordare l'episodio, per la scelta della colonna sonora del film.
No. L'indicazione veniva da Daniele Senatore, che era il produttore del film di Elio Petri, che era anche appassionato di jazz, e suggerì di utilizzare Charlie Mingus per questa colonna di questo film, che doveva raccontare quel mondo legato alla Democrazia Cristiana, diciamo pieno di elementi oscuri, eccetera. Quindi pensava che andasse bene un
qualcosa di così inquieto, certo.
Sì, inquietante, capace di scrivere musica inquietante.
Tra l'altro, però, forse l'aggancio che mi veniva in mente con Renzo Arbore è dovuto al fatto che nel film Todo Modo è protagonista l'allora compagna, e per molti anni compagna di Renzo Arbore, la indimenticabile Mariangela Melato.
Comunque, fatto sta che Elio Petri non amava Mingus, non era convinto, e fu il soggiorno di Mingus, diciamo, per creare la musica di Todo Modo, fu abbastanza complicato, proprio per il rapporto con Elio Petri, che non gli faceva vedere il film, eccetera. Poi alla fine, una volta consegnata la colonna sonora, Petri scelse invece un lavoro affidato a Morricone. Però quella colonna sonora è stata registrata a Roma con molti musicisti anche romani, italiani, e e poi è diventata un disco molto bello, Cumbia Jazz Fusion, che testimonia la qualità del lavoro fatto da Mingus, che in quel periodo passava praticamente tutto il tempo all'interno del Music Inn, suonando fino all'alba, mangiando.
Era difficile spostarlo da là dentro, anche fisicamente.
Sì, ma lui lì ritrovava il clima che dei locali newyorkesi, per cui gli piaceva starci.
Certo,
sì.
Certo. Allora, direi a questo punto, è un brano che dura più di 22 minuti, quindi inevitabilmente andremo a parlare sopra per proseguire la nostra chiacchierata con Marco Molendini. Sì. Andiamoci ad ascoltare per l'appunto Music for Todo Modo, Charles Mingus, dall'album già preannunciato da Marco Molendini, Cumbia and Jazz Fusion, proprio perché è molto legato a quanto raccontato in questo volume. Come accennato, siamo costretti dai tempi radiofonici a sfumare e a parlare sopra questo secondo estratto dalla playlist, dalla appunto colonna sonora, mi viene da dire, che accompagna il meraviglioso volume Pepito il principe del jazz di Marco Molendini, uscito per Minimum Fax un paio di mesi fa, un libro che raccomando non solo agli appassionati di jazz ma anche come dicevamo in bassa frequenza con Marco, per chi vuole ritrovare o trovare per la prima volta una Roma che non c'è più, giusto?
Sì, diciamo che il libro è una storia, diciamo, che riguarda il jazz, riguarda la passione per la musica e la passione in genere di Pepito, la sua storia d'amore con Picchi, che è una storia pazzesca, ma anche un certo, non direi nostalgia, più che altro la chiamerei rammarico, di una Roma che è andata perduta e che invece in quegli anni, parlo fra il 60 e il 70, quindi dopo la Dolce Vita, era una città piena di cose, piena di iniziative, di personaggi fantastici e anche quel modo di vivere che era, in cui si poteva passare una giornata al bar e che oggi è andata perduto. Diciamo, era una vita dolce. Dopo la Dolce Vita c'è stata una vita dolce durata 15-20 anni.
Fermo,
diciamo,
restando che comunque si va a sconfinare nei terribili anni di piombo, quindi ci sono degli episodi che sono
accennati. Ma tu sai che il Music Inn è stato aperto appena venne dichiarata l'austerity. In quell'epoca
certo,
c'era una scarsezza del petrolio, e adesso questa cosa è abbastanza, è un tema caldo.
E poi insomma piazza Campo dei Fiori e Corso Vittorio erano i luoghi, diciamo, delle manifestazioni, non c'era un sabato senza un corteo.
Sì, dagli anni 70 ci fu poi gli anni di piombo, l'austerity, il terrorismo, in tutto questo però c'era una Roma molto vivace, molto, molto piacevole anche come vita, quindi il rammarico di quello.
E tra i personaggi che suscitano maggiormente rammarico, sia perché è romano, sia perché è un grandissimo musicista, purtroppo scomparso prematuramente, un altro dei nomi che non potevano mancare in questo libro è quello di Massimo Urbani, che era una specie di mascotte di tutto l'ambiente, appunto, che girava attorno al Music Inn. Racconta.
Beh sì, lui è stato in un certo senso una meteora e un talento enorme, che non riusciva quasi a contenere nel suo corpo, una veemenza, una forza emotiva.
Istintiva,
enorme,
poi, molto
istintiva. Diciamo talmente preso da questo mito del jazz da prenderlo in tutte le sue accezioni, compreso quella dell'autolesionismo, dell'autodistruzione, per cui il suo talento poi si è bruciato rapidamente.
La classica candela accesa da tutti e due i lati, no?
Sì, però era più che una candela, era, diciamo, un personaggio sicuramente. Se tu lo senti ascoltare anche oggi ti accorgi di un talento davvero notevolissimo, di un ragazzo che veniva da Primavalle, che è stato folgorato sulla via del jazz giovanissimo, e da giovanissimo è stato un talento precoce e ha fatto irruzione nella scena del jazz dando il via a quella generazione che poi oggi si è affermata come una generazione ricchissima, quella appunto Danilo Rea, Roberto Gatto eccetera eccetera.
A proposito di musicisti italiani che hanno avuto modo di collaborare con lui, non so se sia il libro tuo che quello di cui sto parlando per parlare, citano un episodio raccontato da Enrico Rava, il quale lo aspettava fiducioso ma molto preoccupato in Liguria, perché appunto aveva bisogno di lui in una esibizione alla quale mancava veramente poco tempo e di lui si erano perse le tracce. Ricordiamo che non c'erano telefonini, non c'era mail, non c'era niente. Praticamente a un certo punto arriva di fronte al locale Massimo Urbani, che chiede ad Enrico Rava se ha la possibilità di pagargli il taxi, e lui si presenta lì dal tassista con 20.000 lire e invece era un conto di 200.000 lire, perché praticamente lui aveva svuotato le tasche alla biglietteria della stazione Termini e il treno l'aveva portato a Pisa, e poi da Pisa aveva preso questo taxi dicendo non te preoccupare che tanto ci pagano all'arrivo. E quindi questo è uno degli episodi, tanto per far capire il personaggio particolarmente vulcanico e imprevedibile soprattutto.
Certo, è un personaggio appunto che ha vissuto nel Music Inn, è cresciuto ed era, diciamo, spessissimo lì a suonare con tutti quelli che capitavano e dando mostra del suo talento, ecco.
Ricordiamo che il Music Inn in teoria è ancora lì, anche se ovviamente fa tutt'altro, è
diventato
chiuso proprio. Ah, io
sì,
ero rimasto
da un paio d'anni è chiuso, anzi da forse più di due anni, da lì prima del Covid.
E quindi insomma un'ulteriore ferita che sanguina, considerando anche il fatto, come dicevamo con Massimo in precedenza, sempre in bassa frequenza, che è un personaggio del genere, che è stato veramente un innovatore anche a livello di iniziative, di, come dire, di imprenditoria musicale. Lui stesso, virtuoso della batteria, la città di Roma praticamente non ha lasciato nessuna traccia, nessun ricordo di quest'uomo. Giusto?
No, non c'è stata mai nessun riconoscimento ufficiale, sono passati tanti anni, Pepito viene, ogni volta che viene ricordato come davvero un grande sostenitore della città con i suoi sforzi inumani, considerando che non aveva alcun mezzo, e però nessuno ha mai pensato che potesse avere un riconoscimento ufficiale per quello che ha fatto.
Solo qualche iniziativa di privati, di amici che hanno organizzato.
Beh, guarda, abbiamo fatto anni fa, facemmo una serata alla Casa del Jazz dedicata a Pepito, di cui non si parlava da tanto tempo, e venne una folla enorme. Poi l'abbiamo rifatto il 5 giugno in occasione dell'uscita del mio libro e anche della prima proiezione di un documentario fatto da Carola De Scipio sul Music Inn, un nuovo documentario, e anche lì è venuta una marea di gente, quindi la sensibilità sull'argomento c'è. Il mio libro è andato in ristampa, quindi non è una cosa usuale per un libro su un personaggio,
se vogliamo, di nicchia, certo.
Del mondo del jazz, capito?
Infatti devo dire che, insomma, lo ripeto a scanso di, come dire, di eccessi di piaggerie, è un libro necessario, nel senso che è un libro che non può non essere letto da chi o appunto conosce e ha conosciuto quel mondo, ma soprattutto chi, per esempio, come il sottoscritto, che per una questione di generazione c'è stato giusto un paio di volte in epoca più tardiva, insomma, ma soprattutto per conoscere questa Roma che facciamo fatica a riconoscere, sì, come la città dove viviamo adesso, la città attualmente invasa dalle paninerie, dai bed and breakfast,
da qualsiasi cosa. Ma sai, io l'ho scritto, per fortuna ho avuto questa intuizione, penso, mi faccio le lodi da solo. No, ma per dire che ho voluto fare un libro che fosse leggibile non solo da chi ama il jazz.
Bravissimo.
E speravo che arrivasse, fortunatamente sembra che sia arrivata la cosa.
Quindi chiudiamo alle 14.46 la nostra piacevolissima chiacchierata con Marco Molendini, ripetiamo per un'ultima volta, autore di un libro a dir poco imperdibile, Pepito, il principe del jazz, uscito per Minimum Fax, e lo facciamo intanto ringraziandolo anche per la disponibilità in periodo, diciamo, pre-ferragostano, insomma, ho apprezzato molto questa disponibilità, ovviamente.
Ti ringrazio io.
E lo facciamo appunto dopo averlo più volte, come dire, citato, ascoltando appunto un brano di Massimo Urbani Quartet, Blues for Bird, dall'album The Blessing.
Ciao, arrivederci.
Arrivederci. Thank you.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.